ministro giapponese dell'ambiente, a poche ore dalla sua estromissione dal proprio incarico per un rimpasto governativo, ha affermato che la società Tokyo Electric Power, che gestisce la centrale atomica danneggiata dallo tsunami del 2011, avrebbe riversato l'acqua contenuta all'interno dei serbatoi in cui viene stoccata l'acqua utilizzata per evitare che i reattori si fondessero nell'Oceano Pacifico. La notizia è rimbalzata sulle testate nazionali e internazionali di tutto il mondo, ma le reazioni che ha innescato a livello internazionale sono giustificate? Lo scopriremo tra pochissimo. Abbiamo ospite Francesco Aiello, comunicatore scientifico, con cui approfondiremo il caso dello sversamento in mare dell'acqua radioattiva di Fukushima. Abbiamo in collegamento telefonico Francesco Aiello, comunicatore scientifico. Benvenuto Francesco.
Ciao Rossella, grazie dell'invito.
Recentemente si è parlato moltissimo di un evento che è avvenuto nel 2011, stiamo parlando dell'esplosione di alcuni reattori della centrale di Fukushima e della recente dichiarazione del governo giapponese di rilasciare nel mare l'acqua contaminata. Questo ha innescato una reazione estremamente negativa nell'opinione pubblica internazionale. Francesco, ci puoi spiegare in concreto cosa è successo e perché si è creata questa ondata mediatica?
Per capire meglio la situazione dobbiamo fare qualche passo indietro, dobbiamo tornare insomma 10 anni fa all'incidente, al terremoto e allo tsunami che ha colpito il Giappone e ha colpito soprattutto la centrale nucleare di Fukushima. Quell'evento, quei due eventi in combinazione hanno portato alla parziale fusione dei nuccioli della centrale atomica, andando a distruggere 3 reattori su 6. Cosa è successo a quel momento? Si è cercato di mettere in salvaguardia il reattore nucleare per cercare di limitare le fuoriuscite di sostanze radioattive, per cercare di non far salire la temperatura del nucciolo e quindi continuare con la fusione. Si è introdotto all'interno dei reattori, si è cominciato questo tipo di lavoro di introdurre dell'acqua che entrava in contatto con le sostanze radioattive. A piano piano quest'acqua ha cominciato a essere contaminata e quindi doveva essere stoccata. Questo stoccaggio dell'acqua, noi dobbiamo considerare che al giorno vengono utilizzate circa 170 tonnellate d'acqua al giorno, ha portato nel giro di 10 anni a mettere insieme 1,25 milioni di tonnellate d'acqua. Per fare un esempio visibile, circa 500 piscine olimpiche. Ora la società, la TEMCO, che si occupa della messa in sicurezza della centrale di Fukushima, ha detto che avrà come stoccaggio ancora 1,37 milioni di tonnellate d'acqua. Quindi in un piano, in questa mappa di stoccaggio delle acque contaminate della centrale, tutto si dovrebbe esaurire entro il 2022. E qui sorge il problema: dove va l'acqua? E c'erano due soluzioni. Una era fare come l'incidente nucleare statunitense, ovvero quella dell'evaporazione dell'acqua. Questa è una tecnica accettata dall'Agenzia Mondiale, però cosa determina? Che non si riesce a calcolare al meglio la radioattività nell'aria. L'altro passaggio era quello di continuare a stoccare dentro dei fusti quest'acqua, però è una cosa molto dispendiosa, ma soprattutto creava un problema: essendo il Giappone una terra a forte incidenza di terremoti, ci poteva essere la preoccupazione di fuoriuscite da questi serbatoi, e quindi c'era un'altra opzione, quella di riversare nelle acque quest'acqua contaminata. Attenzione, quando si parla di acqua contaminata, il primo passaggio a sottolineare è che quest'acqua viene prima filtrata, ovvero viene tolto nella maggior parte di tutte quelle sostanze radioattive fino a lasciare il trizio, che è una sostanza che è normalmente presente nelle acque, e secondo i calcoli della TEPCO e del governo statunitense l'acqua riversata con la presenza di trizio dovrebbe avere come radioattività una concentrazione al di sotto di quella permessa dalla legge giapponese.
Quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Allora perché questo sversamento nell'Oceano Pacifico ha creato tutta questa ondata di manifestazioni e soprattutto ha creato l'apprensione dei governi vicini, tra cui appunto la Cina e la Corea del Sud?
Come sempre ci sono questioni geopolitiche sul campo. Poi la preoccupazione della popolazione viene sempre come viene rappresentata e come viene spiegata alle persone una determinata azione. Quando poi si tratta di temi sensibili come quelli della radioattività, bisogna cercare di contestualizzarlo al meglio. Mi spiego. Quando si dice riverseremo dell'acqua contaminata e si fanno i titoli dei giornali, è logico che arriva subito la preoccupazione. Quando però si aggiunge quest'acqua verrà diluita con l'acqua dell'oceano e il versamento andrà avanti per 20 anni, non sarà un versamento totale tutto e subito, ma sarà un versamento a poco, allora forse la linea di definizione e di comprensione delle persone può cambiare. In questo aspetto il vero problema è questo, al limite, e la vera preoccupazione sta qui. Noi ragioniamo su dei dati della TEPCO, ovvero la TEPCO dice: io prendo quest'acqua contaminata, ricca di sostanze radioattive, e decido di filtrarla, e quando la filtrerò avrò solo il trizio. Greenpeace e altre associazioni avvertono: probabilmente non riusciranno in questa procedura di filtraggio e quindi ci saranno altre sostanze radioattive come il carbonio 14. Il carbonio 14 è una sostanza invece pericolosa per l'uomo. E sempre quando parliamo di come comunicare questi temi, quando io dico mi verserò nelle acque del trizio diluito, devo fare un altro passaggio, ovvero devo spiegare che il trizio non penetra all'interno delle cellule, ma può essere solo ingerito. Quindi, secondo me, entrano in scena, la preoccupazione cresce in 3 componenti insieme. Quella del fattore geopolitico, quindi contrasti con Corea e Cina, che sono sempre all'ordine del giorno. Il secondo della comunicazione che si fa alla popolazione che già ha subito gravi perdite e gravi problemi dopo l'incidente nucleare, e il terzo di basarsi su dei dati che dà una società che sta recuperando quelle scorie, e quindi essere sicuri che poi realmente quando si andrà a riversare queste acque saranno solo cariche di trizio e non di altre sostanze.
E non c'è un soggetto esterno che possa effettivamente controllare e eventualmente convalidare la natura appunto delle acque che poi dovrebbero essere messe in circolazione?
Dalla TEPCO e dal governo giapponese non è stato solo accettato dal governo giapponese, ma è stato anche accettato dall'Agenzia Mondiale, quindi è stato avallato questo piano. I percorsi erano 3, le strade erano molto strette, e quella del continuo stoccaggio portava il problema di possibili altri terremoti, e quindi sotterrare questi fusti all'interno del territorio giapponese poteva essere pericoloso. E poi rimanevano 2 passaggi, l'evaporazione, però vi era il non controllo della radioattività nell'aria, mentre inserendo quest'acqua nell'Oceano Pacifico si può avere il controllo e quindi stimare di volta in volta e creare un cronoprogramma poi della diluizione di queste acque contaminate all'interno dell'oceano.
E quindi si può anche valutare volta per volta quale è l'effettivo, no, impatto sull'ecosistema una volta che vengono rilasciate. Come dicevi tu, è una cosa graduale.
Questo processo dovrà durare all'incirca 20 anni, quindi è una cosa molto a step e che andrà a piano. Ha preso tutta la ribalta dei giornali, primo come è uscito dal punto di vista comunicativo, ma il vero problema è sempre quello: quando noi sentiamo parlare di nucleare, quando parliamo di scorie, l'attenzione sale molto e delle volte non riusciamo a contestualizzare il fenomeno. Qui come parliamo di acqua contaminata, ma un altro problema di Fukushima, a 10 anni sono tutte le scorie solide che sono ancora sul territorio. Ecco, quello dovrebbe essere il vero problema da prendere in considerazione. Quelle scorie dove andranno? Quanto tempo ancora è necessario per lo smaltimento? Perché a 10 anni dall'incidente, ogni volta questo, la TEPCO e il governo giapponese danno dei numeri sempre più pessimistici rispetto alle loro stime della messa in sicurezza della centrale nucleare.
Francesco, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare. Avete ascoltato Francesco Aiello, comunicatore scientifico. Grazie ancora.
Grazie Rossella.